Io credo che realmente Dio sta lavorando nelle nostre vite per portarci da una dimensione che è così comune alla nostra vita, ed è quella su cui spenderemo qualche parola questa mattina, a una dimensione che è quella che abbiamo appena sperimentato, quella della lode, della gratitudine, della gioia nella presenza di Dio. Oggi potremmo intitolare la nostra vita, con un titolo così emblematico, lamentarsi è bello, o no? Lamentarsi è vero, lamentarsi è una delle attitudini più presenti, è un linguaggio comune di chi guarda la realtà, e tutti più o meno abbiamo vissuto, stiamo vivendo questo stile di vita che si chiama lamentela. In quelli che sembra che non si lamentano mai, si lamenta poi il loro colon, si lamentano altri organi bombardati dall'amarezza. Quindi la lamentela sembra che sia un linguaggio profondo che abbiamo ereditato nella nostra caduta, ed è comprensibile perché è direttamente legata al fatto di essersi trovati in un mondo così pericoloso, così precario, così diverso dalle nostre aspettative. E vediamo che dal primo momento la scrittura dice che Adamo si sentì nudo, si nascose, e questo è un aspetto. Poi dalla paura sono venute fuori tante altre cose, e tante altre cose venute fuori dalla paura, una delle più comuni è quella della lamentela. Lamentarsi è uno stile di vita che abbiamo ereditato dal nostro progenitore Adamo. Ricordatevi quando fu interloquì Dio e gli chiese come mai avesse mangiato, lui si lamentò della donna che aveva messo accanto a lui. Ecco, la donna che doveva essere l'aiuto convenevole in quel momento diventò il problema, e l'alibi di Adamo incolpò la moglie. Ma vediamo un attimo, cerchiamo di capire meglio come Dio ha progettato nella tua vita di farti passare da questo stile della lamentela a uno stile diverso, che è quello della lode, che non è la lode semplicemente che facciamo qui, cantiamo, esprimiamo gratitudine a Dio, gioiamo la sua presenza e poi magari usciamo fuori e ci mettiamo di nuovo la maschera nostra di lamentatori, ma è uno stile di vita che dovrebbe continuare nel quotidiano. Perché ci si lamenta? Io vi faccio questa domanda questa mattina. Perché vi lamentate? Perché ci lamentiamo? Intanto sicuramente spesso si è delusi nelle nostre aspettative in alcune situazioni. Cose più stupide, ci si lamenta per il tempo. Conosco delle persone che si lamentano sempre quando c'è caldo, si lamentano sempre quando c'è freddo, non c'è mai una temperatura normale. Guardiamo il tempo, sentiamo il disagio e stiamo sempre a lamentarci di qualcosa che non va. Ma a parte le lamentele per le condizioni meteorologiche, noi qui in Sicilia dovremmo lamentarci di meno, perché effettivamente abbiamo dei giorni meravigliosi, una stagione, non dico di primavera costante, ma quasi. Ci si lamenta per i soldi, non bastano mai, e qui è sopra, e le bollette è sopra, e come faccio e come non faccio. Ci si lamenta continuamente. Ci si lamenta per il cibo, e ci hai messo poco sale, e ci hai messo troppo sale, e non ci hai messo questo, e ci hai messo quell'altro, e non sapevi che questo mi faceva male, e perché hai messo così, e perché hai preparato prima, dopo, è freddo, è caldo. Quanti oggetti di lamentazione, se voi doveste scrivere in una giornata quante volte vi lamentate per le situazioni, io credo che si riempirebbe un diario grandissimo, e sarebbe interessante fare qualche esperimento di questo genere, cominciare ogni volta che avete un appunto da fare, fate un appunto direttamente. E quindi dicevo, ci si lamenta per il cibo, ci si lamenta per i sentimenti, mi ami, non mi ami, non mi ami come ti amo io, non mi, eccetera, eccetera, non sei quello che vorrei, mi fai... C'è una lamentela continua, una delusione continua riguardo alle aspettative che abbiamo gli uni dagli altri, certamente questo in primo luogo tra marito e moglie, ma poi tra genitori e figli, tra parenti, tra una lamentela continua perché non ci si sente abbastanza considerati nelle proprie emozioni, nei propri sentimenti. E allora cosa fa? Cosa si fa? Ci si lamenta. Naturalmente questi lamenti possono essere, come vi ho detto, espressi. Ci sono le persone che continuamente trovano qualcun altro con cui lamentarsi, e poveri quelli che devono ascoltare sempre queste lamentele, perché meno male che Dio alcuni gli dà questa capacità di ascoltare per fare scaricare. Ci sono altri invece che si lamentano senza che neanche se ne accorgono, sono un lamento loro stessi. E così tante situazioni, dicevo i sentimenti, ci si lamenta per i risultati conseguiti a scuola, e potevo prendere 28, e potevo prendere 30, e potevo prendere qua e non potevo prendere, perché qua e perché mi ha chiesto questo e perché non mi ha chiesto questo, mi poteva prendere quest'altro, risultati conseguiti sul lavoro, questo mese non sono riuscito ad arrivare dove volevo arrivare. Cioè, come vedete, tutta la nostra vita, poiché ci muoviamo, raggiungiamo, cerchiamo di raggiungere certi obiettivi, è soggetta realmente a questa attitudine così comune che è la lamentela. E maggiori chiaramente sono le aspettative, maggiori sono le lamentele in caso di delusione. Chiaramente più ci aspettiamo da qualcuno, da qualcosa, più ci lamentiamo nel momento in cui non realizziamo quelle aspettative. Andiamo avanti, cerchiamo di capire. La lamentela può anche riguardare non soltanto il tempo, le circostanze, le situazioni, ma ci si può anche lamentare di se stessi. Ci sono tante persone che non stanno a lamentarsi degli altri, ma si lamentano di se stesse e dicono: e perché sono sempre così? E perché qui? E perché lì? E perché non ce la faccio? E perché... Quindi la lamentela non riguarda solamente la delusione esterna, ma spesso riguarda anche una delusione di quello che avremmo voluto noi riuscire a raggiungere, delle nostre capacità, delle nostre aspettative riguardo ai nostri modi di essere. Quindi spesso questo coro di lamentela è un coro che ha la capacità di inquinare la nostra vita. Ve lo dice uno che era un lamentatore, altro che Geremia, un lamentatore ad eccellenza. La lamentela può nascere anche da una sopravvalutazione di se stessi, cioè quante volte ci lamentiamo di non essere abbastanza considerati perché noi ci sentiamo al di sopra, di non essere abbastanza valorizzati, di non essere abbastanza pagati, di non essere abbastanza perché? Perché abbiamo un concetto più elevato di noi stessi e quindi in qualche modo ci sembra un'ingiustizia quella che gli altri ci stanno facendo, non pagandoci abbastanza, non scrivendoci abbastanza, non telefonandoci abbastanza, non... Siamo sempre noi al centro e pensiamo di non essere abbastanza gettonati, e lì sorge in una maniera spontanea una lamentela. E infatti spesso la maggioranza delle conversazioni in cui ci si cimenta durante il giorno hanno a che fare con la lamentela. Hai visto cosa ha detto questo? Hai visto cosa ha fatto quell'altro? Cosa ha detto Giuseppina? Cosa ha pensato la signora Giuseppina? Cosa ha fatto la signora Tanina? Cosa ha pensato? Cosa mi ha detto? Hai visto quello? Hai visto? E anche la chat è un modo buono per lamentarsi. Ci si può lamentare senza vedersi, quindi in qualche modo sembra in maniera meno dannosa. Molto del linguaggio, della comunicazione che noi sviluppiamo è una comunicazione di lamentela, tante volte anche il giusta. Ci si lamenta per il governo, ci si lamenta per le tasse, ci si lamenta per le elezioni, ci si lamenta per ci si lamenta per il potere del denaro, che per l'inflazione, per tutto. Generalmente questo stile di vita nasce, quindi, se ci state facendo mente locale, dal cogliere l'ingiustizia, naturalmente in maniera soggettiva. Perché ci chiediamo questa mattina e andiamo proprio al centro di quello che Dio ci vuole dire e dare? Perché la lamentela è inutile e distruttiva? Vi faccio un'altra domanda questa mattina. Perché? Intanto crea una sfiducia nel bene. È come se noi, guardando sempre, qualcuno dice il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno, acquisiamo sempre più una sfiducia nelle realtà positive. Un'altra cosa che determina la lamentela è quella di inquinare le relazioni. Quando ci si lamenta troppo, cosa succede? Che non è più piacevole stare insieme e uno tende a rompere le relazioni. Certamente è più facile romperle quando sono persone così, con cui non hai un grado di parentela, sempre più difficile quando queste persone sono vicino a te. Ma la lamentela inquina i rapporti, rompe le relazioni, rende la comunicazione pesantissima. Non so se vi capita mai di stare con una persona che ogni cosa che fate ve lo fa notare quando è sbagliata e si lamenta sempre del vostro modo di essere. Vi succede? Ogni tanto. Di solito dovrebbe essere marito, moglie. Naturalmente questa persona può essere anche motivata da un desiderio di bene nel vostro conto, chiaramente, come a dire: io vorrei che tu fossi migliore e quindi mi lamento sempre delle tue performance. Voi pensate che questo cementi la comunione? Cementi il rapporto? No, la lamentela in qualche modo sembra abbia un potere grandissimo di rompere quella relazione, quella unione che Dio vuole stabilire nella nostra vita. Ecco perché è un sistema realmente demoniaco, sembra strano, perché è un sistema alla fine, in un certo senso direi, passivo. Perché è passivo? Perché in qualche modo è come se è una protesta che certe volte non porta a un'alternativa. È uno stile di vita in cui ci si lamenta spesso, però non si fa niente tante volte per cambiare. Non so se avete anche colto questa attitudine nella vita vostra, nella vita degli uomini. C'è questo stile di lamentarsi, però non c'è mai nessuno che dice: io voglio cambiare. Ci si lamenta di come le cose vanno, ma nessuno tante volte si mette in prima linea e dice: io voglio fare la cavia, io voglio, ho il coraggio, ho la determinazione per cambiare la realtà. Quindi spesso la lamentela è una sorta anche di meccanismo, di alibi, per dire che noi in qualche modo vediamo le cose che non vanno, le critichiamo, le giudichiamo, però poi non necessariamente facciamo qualcosa per cambiare. E spesso chi si lamenta, sembra strano, ma non spera veramente in una soluzione, per cui può essere destinato poi allo scoraggiamento e nelle forme più gravi può arrivare anche alla depressione. Quindi attenti lamentatori, se non trovate un rimedio, piano piano questo guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto vi porterà realmente a vivere meccanismi depressivi. Ci si lamenta spesso delle proprie scelte sbagliate, ci si lamenta di tutto, ma la lamentela non è amata da Dio. E andiamo a una parte della scrittura, cominciamo a prendere la scrittura per vedere quello che Dio questa mattina vuole trasmetterci. Dio non ama la lamentela. Osea capitolo 7 verso 14, guardate un po' cosa dice la scrittura. Essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano sui loro letti. si radunano ansiosi per il grano, il vino, e si ribellano a me. Rileggiamolo un attimo, perché è importante, perché in questi essi, purtroppo ci siamo spesso anche noi, che abbiamo sviluppato uno stile così elaborato di protesta, siamo diventati dei contestatori, ecco perché poi la lamentazione, diciamo così, per perdere questo spirito negativo è stata, diciamo, trasformata in una parola che sa più di intellettuale, è diventata contestazione. Contestiamo. In questa situazione io credo che ci siamo trovati, ci troviamo, ognuno di noi. Questo è tremendo quello che Dio sta dicendo. È come se vedesse tutti quelli che si lamentano sui loro letti e dice: essi non gridano a me con il loro cuore, ma si lamentano. Sui loro letti si radunano ansiosi per il grano, il vino, e si ribellano a me. Vogliamo un attimo mettere una lente d'ingrandimento su questo versetto. Cosa fanno queste persone? Non gridano a me, si lamentano. Quindi grideranno a qualcun altro, evidentemente. Se la prenderanno con qualcun altro. Non gridano a me. Che significa? Qui troviamo una cosa fondamentale nel progetto di Dio, che la prima persona, può sembrare strano quello che vi sto dicendo, la prima persona con cui dovremmo litigare è Dio. Venite, litigate con me, dice la Scrittura. E sapete perché Dio vuole che litighiamo con Lui? Perché di solito Lui ha sempre ragione. Non è una battuta, ma capite. Noi invece cosa facciamo nel momento in cui siamo in crisi, in difficoltà? Noi ci lamentiamo nei nostri letti, ci lamentiamo con qualcuno, ci lamentiamo di qualcuno, ci lamentiamo, continuiamo questo nostro rosario negativo di preghiere lamentose, perché tante volte possiamo anche usare un modo sbagliato di andare a Dio. Ma Dio dice: se tu hai qualcosa che non va, vieni da me, vieni da me. E beati quelli che imparano, quando hanno delle difficoltà, quando hanno delle cose che non vanno, quando hanno dei motivi in cui si sentono ingiustamente colpiti, anziché di sviluppare un'attitudine di lamentazione, vanno da Dio. Quindi gridano a Dio con il loro cuore. E guardate che qui c'è una precisazione ancora più sottile. Dice: ma si lamentano sui loro letti, si radunano ansiosi per il grano, il vino. Come a dire, la lamentela è collegata anche a dei bisogni reali. Non stiamo parlando di lamentarsi perché uno non si può comprare la Rolls Royce o chissà che cosa, la BMW o la... ma lamentarsi per cose reali, ansie, paure, che sono chiaramente causa poi di lamentela. Ma Dio dice: rivolgetevi a me, venite a me. Dio vuole che ci presentiamo a Lui, potremmo dire, non agli altri, con le nostre rimostranze, per ricevere intanto la sua versione dei fatti. Questa è la prima cosa. Perché quando noi ci lamentiamo di qualcosa, di solito lo facciamo perché noi vediamo in una certa maniera. Noi siamo fatti in un certo modo, abbiamo il nostro modo di vedere, di giudicare, quindi siamo convinti che siamo Dio. Non so se vi capita, a me capitava spesso, e forse capita anche qualche volta. Allora, andando a Lui, in qualche modo mettiamo le cose nella giusta posizione, nel senso, è come se dicessimo: Signore, Tu dammi la versione reale delle cose. Cioè ci riferiamo, abbiamo un referente che è al di là delle parti. Un referente che non è con me contro gli altri, ma è con tutti, che vuole il bene di tutti, mentre quando noi siamo amareggiati, siamo incavolati, siamo presi dalla nostra amarezza, vorremmo giudicare, vorremmo condannare, vorremmo colpire chi, secondo noi, ci ha causato il dolore. Quindi quando andiamo a Dio, la prima delusione è di scoprire che Dio ama anche l'altro. La prima delusione umana, capitemi, la prima delusione è di capire che Dio non è disposto a fare il nostro vendicatore della serie io ti perdono ma ci deve pensare Dio a metterti a posto. La prima delusione è questa, ma se noi andiamo a Dio, Lui ci dà una versione reale dei fatti e poi soprattutto ci porta verso la sua soluzione. Mentre quando noi guardiamo sul piano umano, mentre noi guardiamo sul piano naturale, sembra tante volte che non ci sia altro che lamentarsi, non ci resta che piangere, dice qualcuno. In realtà per Dio non è così. Quando cominciamo a guardare le cose da una prospettiva diversa, cominciano a venire soluzioni nuove. Ma lì è importante che tu sia disposto a metterti in discussione e non venga imprigionato da quel detto che dice meglio utinta a canosceri, no, umeglia, com'è, vabbè, l'avete capito, meglio tinto conosciuto che omeglia a canosceri. Ora ho collegato, il dialetto ogni tanto mi tradisce. Quando ci mettiamo dinanzi a Dio, Lui è pronto ad ascoltare le nostre grida, è pronto ad ascoltare le nostre rimostranze, ci fa parlare, ci fa dire le nostre ragioni, e volendo ce la prendiamo pure un po' con Lui, Lui non si offende perché è una persona buona, mentre state attenti quando sfidate o ve la prendete col diavolo perché Lui non è così buono come Dio. Lui ci lascia parlare, ci mette a nostro agio, ma già nel momento in cui cominciamo a comunicare con Lui, Lui ci dà una versione, una visione diversa delle cose, ci pulisce gli occhiali, ci fa capire che le cose non stanno perfettamente come noi le vediamo. Quindi cerchiamo di capire, Giobbe capitolo 7 verso 11, lui dice realmente: io perciò non terrò chiusa la bocca, nell'angoscia del mio spirito io parlerò, mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia. Quindi Giobbe a un certo punto si lamenta. È umano, è un essere umano, ma non rimane lì. Quindi, cosa significa? Che la tendenza a lamentarsi è presente, la potremmo cogliere in un sacco di uomini di Dio, ma non è la conclusione, non è il capolinea, non è la fine, non è uno status quo, ma è un principio per potere rivolgersi a Dio. E poi infatti, se vedete alla fine del capitolo del Giobbe, lui dice che era arrivato poi a una consapevolezza vera di Dio. Prima aveva sentito parlare di Dio, ma ora i miei occhi ti hanno visto. Quindi quando noi ci continuiamo a lamentare, cioè noi non riusciremo a vedere la soluzione di Dio. Questo purtroppo è la realtà. Continueremo a vedere il male, continueremo a vedere il male, continueremo piano piano a dare forza al male, perché in qualche modo sottolineare la potenza delle cose negative le fa diventare più forti. Diventeremo elettrici, non sopporteremo più nessuno, diventeremo insofferenti. Non so se ogni tanto venite presi da questo morbo di insofferenza acuta, nessuno vi può passare accanto, nessuno vi può dire qualcosa perché siete arrivati alla saturazione di lamentela, di amarezza. Abbiamo bisogno di andare a Dio. E guardate un poco nel Salmo 55 verso 17, Cominciamo a vedere la soluzione che questa mattina lo Spirito Santo vuole darti per farti trasferire dalla via della lamentazione alla via della gratitudine e della lode. Dice così Salmo 55, verso 17: la sera, la mattina e a mezzogiorno. Mi sembra una terapia a tre dosi. Mi lamenterò. Mattina, pranzo e cena, in maniera continua. Però non finisce qui. Se finisse qui sarebbe drammatico, sarebbe proprio una lamentazione angosciante. Mi lamenterò e gemerò, ed egli udrà la mia voce, darà pace all'anima mia, liberandomi dai loro assalti, perché sono in molti contro di me. Qui c'è una grande rivelazione che ti fa vedere che effettivamente puoi cominciare a lamentarti, però sappi che Dio sta cercando di comunicarti qualcosa. Sapete, quando noi ci lamentiamo, cosa ci aspettiamo di solito? Che cambino le circostanze. La prima cosa è questa, che cambi la testa delle persone che ci creano problemi, che finalmente gli altri siano diversi. Noi continuiamo ad aspettarci qualcosa che avvenga intorno a noi, ma stranamente Dio ci dice che dobbiamo aspettarci prima da Lui che qualche cosa cambi e che cambi dentro di noi. Questa è una bella notizia per alcuni, una brutta per altri, perché dice no, io mi posso non lamentare se cambia la testa di mio marito, allora io non mi lamenterò più quando tu avrai aggiustato, quando tu cambierai queste cose, quando tu... Dio vuole darti la medicina per la tua innata atavica tendenza a lamentarti per ogni cosa. Lui è interessato a farti vincere questo spirito di lamentela. Lui vuole dare pace alla tua anima. Lui vuole dare pace realmente ai tuoi sentimenti feriti. Lui vuole sanarli. Sapete cosa succede spesso? Che siamo feriti? Andiamo per farci curare e la ferita aumenta. E poi andiamo per farci curare e la ferita si allarga ancora di più. Perché? Perché ci aspettiamo primariamente che la cura venga dalle persone intorno a noi. Dio vuole curare il tuo bisogno profondo di pace, di amore, che ti porta a lamentarti, che ti porta a stare insoddisfatta, insofferente. Darà pace all'anima mia, liberandomi dagli assalti. E qui andiamo all'esortazione di Giacomo, che vogliamo fare nostra questa mattina. Andiamo verso la conclusione. Giacomo 5,9: fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Cambiate lo stile di vita. Paolo dirà ai Filippesi 4, capitolo 4, rallegratevi, dico da capo, rallegratevi. Quindi dobbiamo riuscire a capire come cambiare da lamentatevi, dico da capo lamentatevi, che è quello che il nemico delle anime nostre ci dirà e che voi state ascoltando tante volte. Lamentatevi di più, lamentati di più, lamentati di più, di più, di più. A una voce che lo Spirito sta cercando di mettere nel tuo cuore. Rallegratevi, 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 rallegratevi del continuo. Capite che c'è un abisso tra lamentarsi del continuo e rallegrarsi del continuo. Qua mi sembra che c'è qualcuno che si rallegra del lamentarsi. Rallegratevi del continuo. E qua vediamo qualcosa e andiamo verso la conclusione. Il rallegrarsi ha a che fare con essere in contatto con Dio, con guardare Dio, con guardare le soluzioni di Dio, col guardare realmente quelle cose che nessuno può assolutamente inquinare nella tua vita. È un verso conclusivo su cui ci fermiamo un attimo per mettere a fuoco questo. È una profezia, ma è qualcosa che si sta realizzando nella vita della Chiesa in un senso più ampio e nella tua vita. In Isaia capitolo 66, verso 10. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa, affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni, affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria. Poiché così parla il Signore, ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume, la ricchezza delle nazioni come un torrente che straripa, e voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia, come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme. È meravigliosa questa profezia, fratelli. È meravigliosa perché è quello che Dio sta cercando di fare nella tua vita. Ti sta cercando di mettere vicino a quello che è il suo tesoro. Le sue azioni non potranno mai perdere quotazione in borsa. Le azioni di Dio, i tesori di Dio, le risorse di Dio sono lì messe davanti a te. Lo spirito della consolazione vuole distruggere questa mattina lo spirito della lamentela per portarti allo spirito della lode. Ripeto, lo spirito della consolazione, il consolatore, lo Spirito Santo, colui che Dio ti ha dato per farti vedere le cose che Dio ti ha donato, non per farti vedere quelle schifezze che ti circondano. Lo spirito della lode, lo spirito della consolazione è qui, il manto della lode al posto di uno spirito abbattuto, un diadema al posto di cenere. Questo è quello che Dio vuole consegnarti questa mattina. E devi andare a Gerusalemme? Sarete consolati a Gerusalemme? Facciamo un viaggio, andiamo tutti lì? No! Nel tuo cuore c'è già la guarigione per la lamentela. Sapete, nella mia vita ero, come ho detto poco fa, un lamentatore. Mi lamentavo di tutto. Se era bianco perché era bianco, se era nero perché era nero, e questo qui e quello lì, e non va, e sopra e sotto. E quando ho incontrato Dio ho pensato, oh, finalmente qualcuno che mi darà tutto quello che mi serve per non lamentarmi. Dio dice, ma hai capito male, cioè, io voglio darti quello che veramente ti arricchisce, io voglio darti veramente quello che è il meglio per te. E tante volte noi tanto non comprendiamo perché Dio ci vuole dare le cose migliori, perché noi pensiamo di sapere quali sono le cose migliori. Non comprendiamo. come Dio è interessato a farci scoprire il meglio. E io non lo comprendevo e mi sono lamentato con Dio, mi sono lamentato, ho continuato a lamentarmi fino a che ho cominciato a scoprire che la vera sorgente di libertà era interna. E da un protestatario continuo ho cominciato a scoprire la presenza di Dio, la lode, e ho cominciato ad essere meno in crisi se le cose intorno a me non erano come me le ero aspettate. Ho cominciato veramente a benedire anziché a maledire e a lamentarmi. Alziamoci in piedi, ed è quello che Dio questa mattina vuole generare nella tua vita, perché lì potrà sorgere lo spirito della lode. Oggi abbiamo fatto più il versante lamentela, andremo poi al versante lode, ma il versante della lode può nascere solamente nel momento in cui decidi di cominciare a benedire, decidi di cominciare a perdonare, decidi di cominciare a lamentarti con Dio anziché con gli altri e a trovare nella sua presenza una consolazione. Ma Dio, guarda come si sta comportando. Ma Dio, guarda il mio fidanzato, guarda la mia fidanzata, ma ti sembra giusto, ma qui, ma là, ma sopra. E ti dirà, sì, sì, lo vedo, tranquillo. Ma c'è una lezione che ti sto insegnando, ed è quella di imparare ad amare, a perdonare. Ma qui, ma guarda, ma sopra, io ho il diritto di lamentarmi. Io ho messo in te una dimensione di libertà nuova, ti dice il Signore questa mattina. Io ho messo in te una sostanza migliore e permanente. Se tu ne hai coscienza, comincerai a vivere prima di questa. Non lamentiamoci. Non cadiamo in questa trappola, fratelli. Ma nel momento in cui comincia a venire questo spirito, trattiamolo come qualcosa di negativo, rifiutiamolo e decidiamo di amare, decidiamo di perdonare, decidiamo di fare la nostra piccola parte anche quando gli altri non lo dovessero fare. Perché qualcuno dice, ah, se cambia lui cambio io, se non si lamenta lui non mi lamento io. È bella questa cosa. Ma Dio dice, tu comincia a non lamentarti, tu comincia a benedire, tu comincia a lodare. Ed è meravigliosa questa immagine, quella con cui vogliamo chiudere questa mattina. Rallegratevi, gioite con Gerusalemme. Voi tutti che amate, cos'è Gerusalemme se non l'opera di Cristo in voi? L'essere chiesa, gioite con questa eredità meravigliosa, con questa ricchezza, smettetela di vedere solamente quello che vi manca, guardate quello che Dio ha messo in voi, guardatelo, gioite con questa ricchezza. Forse voi non lo capite, ma in questo momento siete beneficiari di qualcosa di immenso, di grande. Non guardate chissà che cosa, gioite con la presenza, con la libertà, con la gloria che Dio ha fatto abitare in voi, con la ricchezza che c'è in voi, gioite, gioite nella presenza di Dio, affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni. Che bella questa immagine, allattati da Dio, alleluia, è un latte che non fa male. Affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria. E io voglio dirti questa mattina insieme a Dio, voglio dirmi, vuoi bere a pieni sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria? questa ti può neutralizzare la lamentela che nasce dal veleno che ti circonda, che bevi ogni giorno. Hai bisogno di bere più di Dio, hai bisogno di bere più di Lui. E il livello in cui la nostra lode, la nostra lamentela cambiano è secondo quanto beviamo. Se beviamo veleno ci lamenteremo sempre di più, ci farà indigestione. Se beviamo sorsi abbondanti della sua presenza, io vi dico, gioiremo nella difficoltà, gioiremo nelle circostanze anche non belle. E poi il Signore ti parla questa mattina e ti dice: se tu bevi da me, figlio mio, scoprirai questo fiume di pace e sarai allattato, portato in braccio, accarezzato sulle ginocchia. Voi pensate che uno che ha allattato un bambino piccolo, portato in braccio, carezzato sulle ginocchia, ha motivo di lamentarsi? Di che si deve lamentare? Questo è il tipo di rapporto che Dio vuole avere con te, e lo vuole avere con te mentre sei forse in un letto tranquillo, sereno, ma mentre sei lì nel posto di lavoro che non ti piace, mentre sei in una realtà dove sei perseguitato, mentre magari le circostanze intorno a te sono diverse, Dio vuole mantenere con te questo rapporto in cui Lui ti allatta, Lui ti accarezza sulle ginocchia, Lui ti porta in braccio. Lasciamoci guarire dalle nostre lamentele, fratelli. Decidiamo questa mattina di dire un no allo spirito della lamentela, ma di imparare a gioire. Signore, 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 aiutaci, perché il demonio ha ben incarnata questa tendenza nella nostra vita. Ha messo dentro di noi uno spirito critico, tale che tendiamo a giudicare tutti, tendiamo a criticare, ad accusare, a lamentarci. Ma tu non ci hai dato uno spirito critico, Signore, ci hai dato il tuo spirito. E questa mattina vogliamo guardare il tuo spirito, lo spirito di gioia, lo spirito di chi ha vinto, Signore. Lo spirito di libertà, perché dove c'è il tuo spirito, lì c'è libertà. Questo spirito è quello che abbracciamo questa mattina. E allora concludiamo, fratelli, e abbracciamo questo spirito. Abbracciamolo, decidiamolo. Decidiamo in questo momento, dillo al Signore: io voglio abbracciare lo spirito di libertà e rifiutare lo spirito di lamentela. Io voglio abbracciare lo spirito di lode e rifiutare lo spirito di critica, di giudizio. Io voglio imparare ad allegrarmi del continuo. Diglielo al Signore. Sì, Signore, vogliamo imparare a farlo. E in Gerusalemme saremo pienamente consolati, come un uomo consolato da sua madre. Oh Signore, 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 grazie, perché Tu stai toccando. In questo momento stai toccando tanti di noi che sono andati molto avanti nella lamentela. Li stai toccando, Signore, con un tocco di amore, con un tocco di pace, con un tocco di benedizione. E stai sanando, Signore, questo veleno profondo. Grazie, Padre. Grazie Padre, grazie Padre. Via lo spirito di lamentela, vieni spirito di gioia, di allegrezza vera, profonda. capace di vincere ogni ostacolo. Vogliamo rimanere costanti, come Mosè, guardando colui che è invisibile, rimase costante. Come tutti gli uomini tuoi, Signore, costanti, al di là delle circostanze, per fede lo faremo, Signore, nel nome di Cristo, benedetto in eterno. Amen. Gioite, rallegratevi del continuo, salutatevi nell'amore, beneditevi, gioite, rianimatevi, ma non lamentatevi, nel nome del Signore.